Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è lunedì 2 maggio 2022. Come sempre, i quotidiani non sono in edicola, per cui andiamo a vedere cosa ci offrivano quelli in edicola ieri, domenica 1 maggio 2021, partendo proprio dalle questioni che riguardano il lavoro, commercio e turismo al rinnovo dei contratti, scrive Cristina Casadei sul Sole 24 Ore. In 2 anni l'industria ha firmato 27 contratti per 4,2 milioni di lavoratori. Nel lavoro dipendente che c'è e in quello che verrà creato si è aperta una nuova questione salariale, trascinata anche dal conflitto in Ucraina, dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dallo shock energetico, mentre sullo sfondo ci sono due dati che destano qualche preoccupazione, cioè il livello dell'inflazione e l'arretramento del PIL registrati dagli ultimi dati Istat. È con questo contesto che fanno i conti i settori che devono rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Ad affrontare la partita più importante sono il commercio, il turismo e i servizi, dove ci sono circa 4 milioni e mezzo di lavoratori con il contratto scaduto, secondo quanto si può ricavare dalle tavole Istat. Le piattaforme sindacali di Philcams, Fisascat e Wiltux per i 4 contratti del commercio, Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e Coop, tutti scaduti a fine 2019, e per gli 8 del turismo sono state presentate. Fatti i primi incontri, il dialogo va avanti in maniera molto dilazionata. I pesanti lasciti della fase pandemica e la forte incertezza non aiutano il percorso del rinnovo. Sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, quelle dedicate ai viaggi, hotel di lusso e ristoranti stellati, il País Vasco degno di un re. Da San Sebastián a Biarritz, un secolo fa, iniziò ad essere meta delle vacanze nobili. Oggi la tradizione risplende in ville e alberghi storici e richiama dandy dell'arte, surfisti e gourmand a caccia di pinchos, scrive Stefano Salis nel suo articolo. Sulla stessa pagina, Primavera si riapre da Capri al Lago di Como fino al Salento e alla Sardegna, alle novità degli hotel pronti a riaprire la stagione. Tra gli eventi, la mostra orticola tra Milano e Roma, e poi all'Adler un nuovo orto con vista sulle Dolomiti, infine un viaggio nei giardini affacciati sul mare. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore con la rubrica di Luca Cesari, Indovina chi sviene a cena, l'albero dove crescono gli hamburger. Non c'è dubbio che uno dei campi di ricerca più rilevanti nel mondo gastronomico degli ultimi anni sia quello dei sostituti della carne. Si parla di prodotti plant-based quando si basano su ingredienti vegetali, invece il lab meat è una vera e propria carne sintetica costituita da cellule animali coltivate in laboratorio. Quest'ultima sta richiamando enormi investimenti e sembra molto promettente nel lungo periodo, ma in questo momento è ancora assente sul mercato, mentre gli scaffali della grande distribuzione si sono riempiti di sostituti vegetali che imitano hamburger o wurster. Non è un caso che i produttori abbiano scelto questi due formati, perché la consistenza di una bistecca è quasi impossibile da replicare per una specialità fatta di proteine di pisello o di soia. Per assomigliare il più possibile alla carne, gli ingredienti vegetali vengono sottoposti a una lavorazione industriale difficile da replicare a casa. Ma esiste un'eccezione tutta naturale, si tratta del jackfruit, un frutto enorme, arriva a pesare fino a 40 kg, originario dell'India, che cresce in tutta la fascia subtropicale. Quando è maturo ha un sapore simile a un ananas incrociato con una banana. Invece, raccolto acerbo, presenta una polpa carnosa quasi in sapore, costituita da lunghe fibre gommose che ricordano la carne di pollo o di maiale. Viene venduto sotto salamoia in scatola, pronto da tagliare a fette e passare in forno con una buona salsa barbecue o il rub che preferite. Una volta cotto va sfilacciato a mano, ottenendo qualcosa di simile al pulled pork, la specialità americana a base di maiale a lenta cottura, e se volete provarlo basta mettere in pratica una delle tante ricette che si trovano in rete. L'ultima dalle pagine del Sole 24 Ore ci porta nel mondo dell'arte, parco archeologico, caffè brioche con vista sul Colosseo. Non solo gladiatori e centauri, lotte e spettatori in delirio. Il nuovo punto ristoro all'ingresso di Largo della Salaria Vecchia, nelle immediate vicinanze di Via dei Fori Imperiali, ha da poco aperto a tutti i visitatori del parco archeologico del Colosseo. Il parco è così in grado di ampliare l'offerta di accoglienza e ospitalità e bere un caffè sotto le fondazioni maestose del Tempio di Antonino e Faustina nel cuore dell'antica Roma avrà davvero un sapore speciale, un tuffo nella storia e nella gloria che fu. Dalle pagine del Sole andiamo su quelle di Repubblica, anche qui ripartiamo dal lavoro, dalla festa dei lavoratori, con le storie, impieghi sottopagati, precari, poco qualificati, da Torino a Palermo i racconti di chi fatica sempre di più ad arrivare a fine mese. Tra i racconti anche quello del rider Simone Ritunnano, laureato in storia, consegno part-time, non ho rinunciato al sogno, archeologia. E poi il divario, il gap tra donne e lavoratori del sud con le buste paga ridotte. Nel mondo dell'agricoltura, gli stipendi dell'operaio agricolo che sono più bassi del 26,3% tra le donne rispetto agli uomini e più bassi del 27,9% al sud rispetto al centro-nord del paese. Ancora su Repubblica, addio QR code, compagno di vacanze, ora si viaggia solo con la mascherina, scrive Alessandra Ziniti. Via anche il modulo PLF, per chi viene dall'estero il certificato verde servirà fino al 31 maggio. Al bar e al ristorante ci si aspetta il pienone ovunque, chi può continuerà a mantenere tavoli, tavolini e banconi all'aperto, in strade e piazze dove, oltre a non essere più richiesto il Green Pass, non servirà neanche più la mascherina e persino i tavoli potranno essere messi gomito a gomito senza rispettare il distanziamento di 1 metro, che resta invece obbligatorio nelle sale al chiuso. Via libera anche alle consumazioni in piedi, al banco, in discoteca e nei disco bar. Green Pass solo in ospedali e RSA, guida alle nuove regole da oggi. Nell'articolo di Viola Giannoli, avviso scoperto anche in locali e negozi, FFP2 obbligatoria sui mezzi fino al 15 di giugno. Argomento trattato anche dalle domande e risposte a cura di Fiorenza Sarzanini. E poi, sempre sulle pagine del Corriere della Sera, la celebrazione del Festival Verdi Gala a New York con Bottura. Il Festival Verdi celebrato a New York è successo l'altro giorno al Metropolitan Club di New York durante un gala realizzato dal Teatro Regio di Parma in collaborazione con gli International Friends of Festival Verdi. Lo Spring Gala ha promosso il 22° Festival Verdi, che sarà in programma a Parma e Busseto dal 22 settembre al 16 ottobre nel club fondato nel 1891 da JP Morgan. 150 ospiti hanno partecipato alla presentazione del festival durante una cena ideata e preparata dallo chef Massimo Bottura. In chiusura andiamo sulle pagine dell'Espresso, Caffè delle Meraviglie, si parla però di letteratura. Nell'articolo di Matteo Nucci, Francisco Umbral si immerge nella Madrid degli anni 60 in un celebre ritrovo di artisti, modelle e scrittori, un libro capolavoro tra vita e morte, amore e fallimento. Il romanzo si chiama La notte che arrivai al Caffè Gihon. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di ieri, e adesso andiamo a vedere cosa ci offrivano invece i quotidiani in edicola sabato 30 aprile 2022. Ripartiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, quelle dedicate alle imprese e ai territori. Italy punta a 100 aperture per crescere negli Stati Uniti, così l'intervista di Filomena Greco a Nicola Farinetti. Italy spinge sugli Stati Uniti e mette il turbo alle prossime aperture, aggiungendo un nuovo formato a quello storico dei suoi store per accelerare la crescita. Punti vendita più piccoli, Casa Italy, il nome del nuovo format, 10-15 aperture in 5 anni su un mercato potenziale di un centinaio di negozi. Il mercato americano è una straordinaria opportunità, qui abbiamo davanti un futuro rosea e il più è ancora da fare, sottolinea Nicola Farinetti, CEO della società che negli USA è vissuto 10 anni e che ha lavorato all'apertura del mercato americano per il gruppo piemontese. Il gruppo italiano conta negli USA 2.600 addetti e già quest'anno realizza oltreoceano il 60% dei ricavi. Abbiamo puntato su store più piccoli, si tratta di un business profittevole, ricorda ancora Andrea Farinetti. Sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, cambiamo però decisamente argomento. In Turchia, con l'inflazione al 61%, dove 1 chilo di prugne costa 50 dollari. Così la fiammata dei prezzi, che poi, come vedremo più avanti anche sulle pagine degli altri quotidiani, riguarda un po' tutto il mondo, ma il caso turco è assolutamente emblematico, come ci racconta Gianluca di Don Francesco. Il costo della vita fuori controllo per crollo della lira e rincaro di energia e alimentari. Il crollo della moneta, assieme al rincaro mondiale dei prodotti alimentari e dell'energia, mandano fuori controllo l'inflazione in Turchia. A marzo l'aumento dei prezzi su base annua è stato del 61%, il dato più alto da circa 20 anni. È quasi un record, ma sarà superato dalla rilevazione di aprile, quando l'inflazione salirà al 68%, secondo un sondaggio tra economisti eseguito da Reuters. La fiammata continuerà per tutto l'anno e alla fine del 2022 inciderà ancora sopra al 50%, sempre secondo Reuters. Tutto costa sempre di più: cibo, trasporti, istruzione e servizi. Dato che l'industria agricola turca importa in dollari, sementi e fertilizzanti, il crollo della lira ha stravolto i listini alimentari, aumentati dell'8% ad aprile, Ad Ankara, secondo un sindacato, nella spirale impazzita alcuni prodotti come una qualità di prugne verdi sono diventati inavvicinabili, quasi $50 al chilo. Sempre secondo i sindacati, il costo mensile di una dieta sana ed equilibrata è salito a quasi 6.000 lire turche per una famiglia di 4 persone, ben al di sopra del salario minimo, malgrado l'aumento del 50% a 4.250 lire deciso a fine 2021. Nel giro di un anno il conto per riempire la busta della spesa alimentare, cibo e bevande non alcoliche incluse, è salito del 70%, mentre i costi dei trasporti sono raddoppiati. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore, quelle di Food24, al Venture Capital piace il food tech, investiti 270 milioni di euro in 2 anni, scrive Silvia Marzialetti. Da Tannico a Cortilia, da Poke House a Miscusi, è esploso l'interesse da parte di molti operatori finanziari verso aziende che operano nella consegna a domicilio o che lavorano sulla trasformazione agricola con risvolto tecnologico. Nel primo trimestre di quest'anno operazioni per 53,5 milioni. Solo il fintech attrae di più fondi e gruppi. Sulla stessa pagina, Eurovo cresce con bevande proteiche e naturel. Fatturato a 700 milioni, scrive Emiliano Sgambato. Tra le brevi, Bresaola in ripresa per la Bresaola Valtellina IGP 2021 in ripresa, ma preoccupano rialzo delle materie prime e inflazione. Prodotte 13.400 tonnellate per un valore di 490 milioni di euro, più 8%. E poi la Milano Restaurant Week, più di 160 menù a prezzo fisso nella seconda edizione dell'evento milanese dal 2 all'8 maggio, con offerte da 20 a 80 euro e policy food sostenibile. Sempre dalle pagine di Food24, l'industria è difficile applicare le norme contro pratiche sleali. Gli operatori chiedono regole più chiare sulla determinazione dei prezzi in relazione ai costi di produzione e sulla deperibilità delle merci, scrive Giorgio Dell'Orefice. Non è mai stato semplice regolare mediante la legge il mercato, tentare di ridurne squilibri. Non è mai stato facile in passato e non lo è oggi. Ne è una conferma l'avvio in Italia delle norme di contrasto alle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare previste dal decreto 8 novembre 2021, un tema sul quale l'Italia ha fatto da apripista in Europa, visto che una prima rete di sicurezza era già stata introdotta con l'articolo 62 della legge 1 del 2012. Le nuove regole che nel nostro paese si applicano senza limiti di fatturato dei contraenti hanno introdotto l'obbligo di contratti in forma scritta che abbiano una durata minima di 1 anno, escluse dalla disciplina anche le vendite ai consumatori finali. A essere vietato sono pratiche che vanno dal pagamento in ritardo all'annullamento con preavviso breve di ordini di prodotti deperibili, dal divieto di imporre prezzi inferiori ai costi alla modifica unilaterale delle condizioni di un contratto fino alla minaccia di ritorsioni commerciali. Sulla stessa pagina, Ismea, surplus alimentare da 3,5 miliardi nel 2021, così la bilancia commerciale, l'export per il 56% in Europa. Tra le brevi in taglio alto, fondi BEI per nuovi semi, accordo tra la Banca Europea per gli investimenti, appunto la BEI, e il gruppo Florimond Desprez per 40 milioni per finanziare nuove colture resistenti al clima, e poi Lancôme per l'agricoltura. Investe negli orti della Provenza con Le Domaine de la Rose 4 ettari di terreno agricolo. Mettiamo da parte adesso le pagine del Sole 24 Ore, andiamo su quelle di Repubblica. In primo piano la nuova guerra, evidentemente i suoi effetti, perché l'allarme, come anticipato, arriva anche in Italia. La crescita si ferma, i prezzi no, avanza lo spettro. Stagflazione, scrivono Vittoria Puledda e Raffaele Ricciardi. Dopo 1 anno di forte ripresa, Covid e conflitto riportano il nostro paese in negativo. L'inflazione si propaga ai beni di consumo, mentre il caro energia soffoca le imprese. I rincari dentro il carrello, stangata da 2.000 euro. Gli scontri sulle accise dei carburanti e il taglio delle bollette aiutano a contenere i prezzi energetici, così l'inflazione e il consumo di aprile rallenta dopo 9 mesi filati in accelerazione. Il dato provvisorio Istat è del più 6,2% annuo, dal più 6,5% di marzo, comunque sui massimi dal 1991. E come un sasso nello stagno, spiegano all'Istat, le onde dei prezzi si propagano su altri beni e servizi, inzuppando le tasche dei cittadini. Preoccupa la crescita dall'1,9 al 2,5% dell'inflazione di fondo, al netto di energia e alimentari freschi. Il carrello della spesa accelera da più 5 a più 6%, i trasporti passano da più 1 a più 5%, complice anche il ponte di Pasqua. Gli alimentari rincarano del 6,3%, dal 5,8% di marzo, la frutta fa più 7,8% e la verdura più 12%. Una famiglia deve mettere in conto un rincaro annuo di 1.800-1.900 euro e gli stipendi non tengono il passo. La nuova guerra però vuol dire anche fame, fame vera, con il reportage di Karima Mual. Nella Tunisia affamata dalla guerra in Ucraina sta finendo il pane. Kiev è il maggior fornitore di grano del paese del Maghreb, dove le scorte arrivano solo a fine maggio e la crisi politica è sempre più grave. La farina scarseggerà ancora di più con la conclusione del Ramadan, quando si tornerà a mangiare 3 volte al giorno. Sempre dalle pagine di Repubblica, si torna però nelle vicende di casa nostra. A mensa e in ascensore, meglio la mascherina, il decalogo per gli statali, caduto l'obbligo, Brunetta detta le norme per i dipendenti pubblici, l'uso è raccomandato per le riunioni e nelle stanze con più persone, le disposizioni valgono per gli impiegati e non per gli utenti. Da Repubblica al Corriere della Sera, anche qui si parla di prezzi, adesso galoppano anche la carne e le cipolle, ma siamo in Russia, nell'articolo di Marco Imarisio. La verità si può trovare anche nella minestra. Ci sono i messaggi quotidiani del Cremlino, quelli ad uso del mercato interno, dove si sostiene che le sanzioni fanno il solletico, mentre intanto distruggono i paesi occidentali che le hanno adottate. C'è Elvira Nabiulina, governatrice della Banca di Russia, dissidente a giorni alterni per i media internazionali, fedele alla linea nei fatti che prevede tempi duri solo per il 2022, dopo come prima o quasi, e poi si entra in supermercato a comprare il cosiddetto borshevoi nabor, ovvero gli ingredienti completi che servono a preparare il borsh, la minestra di barbabietole, peraltro di origine ucraina, che costituisce il piatto principale di ogni famiglia russa. E per questo viene considerato il bene più attendibile per valutare l'andamento dei prezzi. Le stime ottimiste sull'economia finiscono alla cassa rispetto allo scorso 25 marzo, quando la tendenza era già al rialzo. Le cipolle sono salite da 40 a 55 rubli al chilo, le barbabietole da 47 a 69, le carote da 60 a 73, i cavoli da 81 a 99. Per tacere della carne di manzo, il cui prezzo è triplicato, anche se il borscht sarà meno saporito, meglio abbondare di patate che non mancano mai e hanno subito un rincaro minimo da 50 a 53 rubli. E per chi dovesse fare ironia, è meglio ricordare che lo stipendio medio di un lavoratore russo ammonta all'equivalente di 400 euro mensili, uno dei livelli salariali più bassi del mondo. Facciamo scorta di frutta che non si sa mai. Pure qui il carrello della spesa piange, il costo delle banane è raddoppiato, le scatole di mirtilli e lamponi, che sono pur sempre frutti autoctoni, sono passate da 280 a 690 rubli. Meno male che non durerà tanto questa spirale. La Banca Centrale ha corretto al rialzo le previsioni nere del Ministero dell'Economia. Il PIL non scenderà più del 12,5%, ma solo dell'8%. Certo, l'inflazione annua è stimata intorno al 18-23%, quasi ai livelli della grande crisi del 1992. C'è da credere ad una veloce risalita, si chiede ancora il Corriere della Sera, perché a volte sembra che la mano destra della Banca Centrale non sappia quel che fa la mano sinistra. L'ultima dalle pagine del Corriere della Sera, mascherine addio ma non ovunque, domani cade l'obbligo dal lavoro ai trasporti, dove vanno ancora usate, stop anche al Green Pass, come abbiamo visto già sia sui quotidiani di ieri sia su Repubblica. In conclusione andiamo infine sulle pagine degli inserti del sabato, partendo da D. La Repubblica delle Donne, seguendo l'onda, scrive Elisa Corva, si chiama We Are Ona, il progetto di un trentenne a cui piace stupire con ristoranti pop-up nei luoghi dell'arte e della cultura, dalla Biennale di Venezia ad Arles, passando per Art Basel e Design Week. Sulle pagine invece di Io Donna, del Corriere della Sera, la rubrica di Angela Frenda, la food editor del Corriere della Sera è responsabile del mensile Cook, il sale di Angela. Si parla di riti di famiglia nel libro di Francesco Casolo, La salita dei giganti, dedicato appunto alla saga dei Menabrea. Ancora sulle pagine di Io Donna, abbinata a sorpresa nell'articolo di Simonetta Lipira, hamburger con macco di fave fresche, e poi il consiglio di lettura dedicato alle nonne ai fornelli. Il libro è Cucinare a sentimento di Nonna Nella. Infine, per la rubrica Il buono e il cattivo, scrivono come sempre Paolo Conti e Tommaso Labate: metti una sera a cena, trattoria tipica o ristorante stellato. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.